Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa, a cura di Gael Kurtens e Corinne Zauk. In redazione Luisa Nitti, Gioele Anni e Lucia Quocci.
Vi danno il benvenuto a Chiesa in diretta Gael Kurtens
e Luisa Nitti. Buona domenica. Giustizia climatica, un tema che ci coinvolge in prima persona e richiede la responsabilità di tutti. Mercoledì prossimo prende avvio la campagna ecumenica, promossa in Svizzera da più di 50 anni dagli organismi HEX, Pane per Tutti, Azione Quaresimale ed Essere Solidali. Il focus sarà appunto sul tema giustizia climatica. Ne parleremo con uno sguardo al Ticino in apertura della puntata.
Toccheremo poi un argomento delicato e di grande attualità, come quello degli abusi nelle chiese. Un'equipe indipendente ha svolto una ricerca durata ben 3 anni relativa alla violenza sessualizzata e altre forme di abusi nella Chiesa evangelica tedesca. Il risultato della ricerca è stato un vero e proprio terremoto per gli evangelici tedeschi.
Con il terzo servizio torniamo in Ticino, coppie in cammino. Il collega Gioele Anni ci guida in una riflessione sui percorsi di accompagnamento al matrimonio nella diocesi di Lugano.
La campagna ecumenica 2024 inizia il 14 febbraio per terminare il giorno di Pasqua, con un chiaro invito. Dobbiamo tutti insieme agire responsabilmente verso il pianeta, riducendo considerevolmente le emissioni di CO2. Tu, Luisa, hai sentito Daria Lepori di Azione Quaresimale.
Sono le popolazioni del sud del mondo a soffrire maggiormente le conseguenze dei cambiamenti climatici, pur essendo quelle che vi hanno contribuito di meno e che hanno inferiori mezzi per fronteggiarle. Una situazione di ingiustizia che va affrontata anche nella vita di tutti i giorni con le nostre scelte quotidiane. La campagna ecumenica 2024 prende avvio il 14 febbraio, iniziativa promossa in Svizzera da più di 50 anni da HEX, Pane per Tutti, Azione Quaresimale e Essere Solidali, che sono i bracci umanitari delle chiese riformate, cattolico-romana e cristiano-cattolica. Per il quarto anno consecutivo il focus della campagna è appunto sul tema della giustizia climatica, con un invito a ridurre in modo significativo le nostre emissioni di CO2. Ciascuno e ciascuna è chiamato ad assumersi la propria parte di responsabilità, come spiega Daria Lepori, incaricata della campagna ecumenica nella Svizzera italiana.
Possiamo fare dei gesti quotidiani che non sono niente di nuovo, li sappiamo, li conosciamo e possiamo cominciare dal trasporto, da come ci muoviamo. Dovremmo usare di più dei mezzi che non emettono CO2, quindi andare a piedi, andare in bicicletta, usare i mezzi pubblici, perché l'impatto che i trasporti hanno sulle emissioni di CO2 è importante, è circa il 30%. Poi possiamo fare qualcosa a tavola, possiamo mangiare meno carne perché questa anche ha un grande impatto sulle emissioni di CO2. Possiamo anche confrontarci un po' di più su come usiamo o sprechiamo l'energia, fare meno bagni caldi, fare la doccia e per ritornare ancora sul tema dell'alimentazione, sicuramente il fatto di essere più attenti a non sprecare cibo, perché tutto il cibo che sprechiamo, oltre ad essere uno spreco di denaro, è anche tutta una serie di energia che viene immessa nell'ambiente per niente, perché per produrre cibo è necessario usare molta energia e quindi impattare in modo importante sulle emissioni di gas a effetto serra.
Daria Lepori, avete usato per la campagna il motto meno e di più. Vi riferite naturalmente ai consumi che influiscono pesantemente sugli aspetti climatici.
Abbiamo scelto il motto meno e di più per invitare a riflettere su quanto noi abbiamo bisogno per vivere bene. L'altro aspetto di questa frase è che se noi abbiamo un atteggiamento meno impattante, quindi usiamo meno le risorse, diamo più possibilità alle persone che vivono nei paesi del sud di vivere anche loro bene. Quindi abbiamo questa immagine del cartellone in cui vediamo un carrello del supermercato ricolmo di cose che magari non sono proprio così necessarie, e dal sotto, dall'altra parte, vediamo poi invece una donna che ha un carro pieno di cibo. Quindi proprio mettere in legame tra di loro queste due realtà. Noi possiamo avere un impatto su quello che succede nel sud del mondo. E la cosa importante che vogliamo segnalare con questa campagna è che per fare questo però il gesto individuale non basta, è importante, ma occorre farlo insieme ad altre persone.
Dunque gesti individuali, responsabili, che vanno però compiuti nella consapevolezza che non siamo soli e che con gli altri possiamo fare la differenza. In Ticino ci saranno attività da segnalare per questa campagna ecumenica?
Va segnalata quest'anno la giornata di azione, il sabato 16 marzo, dove invitiamo le comunità parrocchiali, le parrocchie, le comunità su tutto il territorio della Svizzera a una vendita di o rose o pane o altri prodotti che sono stati creati all'interno appunto della comunità, proprio in modo da mettere in risalto questo aspetto che il gesto singolo si potenzia quando si lavora assieme e si ottiene un grande effetto. Quindi c'è l'invito a unire le forze con gesti semplici ma importanti per avere un effetto più importante.
Segnalo infine che è possibile abbonarsi all'agenda quaresimale digitale. La trovate sul sito vedereeagire.ch. Consente di ricevere ogni giorno degli spunti, dei versetti, citazioni famose, ricette, suggestioni sul periodo che precede la Pasqua, nell'ottica dell'impegno per la giustizia climatica.
Insabbiamenti, incapacità, indolenza da parte della Chiesa evangelica in Germania è il duro verdetto dell'equipe indipendente che ha svolto una ricerca sugli abusi perpetrati negli ambienti della Chiesa e della diaconia tedesca.
Il tema è molto spinoso perché i ricercatori sono giunti alla conclusione che la Chiesa, invece di fare chiarezza, ha coperto i colpevoli. Gael, tu hai approfondito la questione, ascoltiamo il tuo servizio.
Ricerca sulla violenza sessualizzata e altre forme di abuso nella Chiesa evangelica e nella diaconia in Germania. È questo il titolo del primo approfondito studio indipendente che ha rivelato l'esistenza di gravi abusi commessi da pastori, insegnanti di religione, ma anche da altre figure in seno alla più importante istituzione ecclesiastica tedesca accanto a quella cattolico-romana. Lo scorso 25 gennaio i risultati di questa ricerca sono arrivati come un fulmine a ciel sereno. Per un arco temporale che va dal 1946 al 2020, lo studio ha identificato 2.225 vittime accertate e 1.259 perpetratori. Un terzo degli accusati erano pastori, quasi esclusivamente di sesso maschile. L'età media delle vittime, 11 anni. Subito si è parlato della punta di un iceberg perché quelli accertati sono soltanto i casi documentati ai quali i ricercatori hanno avuto accesso. 19 chiese regionali su 20 non hanno mai setacciato sistematicamente i propri archivi e di conseguenza nello studio non è confluita una gran parte dei casi che pur sono stati segnalati nell'arco degli ultimi decenni. A ciò vanno aggiunti tutti quei casi non ancora formalmente denunciati. In base a dei calcoli di proiezione, gli esperti stimano che le vittime potrebbero essere più di 100.000. L'equipe, composta da una quarantina di ricercatori e ricercatrici, è giunta all'amara conclusione che la Chiesa evangelica, anziché fare chiarezza, abbia coperto i colpevoli. In insabbiamenti, incapacità, indolenza da parte della Chiesa evangelica in Germania. È duro il verdetto dell'equipe che ha svolto la ricerca durata ben 3 anni e che la stessa Chiesa evangelica aveva commissionato. La presidente della Chiesa evangelica in Germania, la vescova luterana Kirsten Fehrs, commentando pubblicamente i risultati della ricerca, ha chiesto scusa alle vittime.
Wir haben uns als Institution an unzählig vielen Menschen schuldig gemacht. Und ich kann Sie, die Sie so verletzt wurden, nur von ganzem Herzen um Entschuldigung bitten. Zugleich aber sage ich, diese Bitte um Entschuldigung kann nicht unverbunden stehen.
Come istituzione ci siamo resi colpevoli di innumerevoli casi e non posso che scusarmi con tutto il cuore con coloro che sono stati abusati. Allo stesso tempo, questa richiesta di scuse non può rimanere senza conseguenze concrete. Saremo credibili solo se ci mostreremo operativi affinché le cose cambino. In altre parole, oltre a tutte le linee guida di prevenzione che da tempo sono in vigore nelle chiese regionali, serve ora promuovere un cambiamento di ordine culturale.
Kirsten Fehrs si è detta scossa e scioccata dei risultati della ricerca. Parla con voce tremante la presidente dei circa 19 milioni di evangelici in Germania. Ma cosa intende esattamente quando parla di necessità di un cambio culturale? Sentiamo.
Wir sprechen über ein Wegsehen des Umfelds in Kirchengemeinden und diakonischen Einrichtungen.
Parliamo del fatto che nell'ambito delle comunità e delle organizzazioni diaconali c'è stato chi si è voltato dall'altra parte. Parliamo di un eclatante fallimento della nostra Chiesa nel rendere giustizia alle persone colpite. Non le abbiamo protette al momento del reato e non le abbiamo trattate con dignità quando hanno trovato il coraggio di farsi avanti. Non abbiamo avviato questo studio perché volevamo sapere se c'è stata o c'è violenza sessualizzata nei nostri ranghi. L'abbiamo avviato perché volevamo che gli elementi sistematici e le strutture di rischio fossero identificati, verificati e analizzati in modo indipendente e scientifico. E una cosa è chiara, abbiamo strutture che proteggono gli autori di violenza.
Wir haben täterschützende Strukturen.
Gli abusi sessuali nella Chiesa evangelica hanno a lungo ricevuto scarsa attenzione da parte dell'opinione pubblica. I commenti dopo la pubblicazione di questo studio vertono soprattutto sulla discrepanza esistente tra l'autopercezione delle stesse chiese protestanti e la realtà dei fatti. L'impressione è che, al contrario dei cattolici, gli evangelici fossero convinti di essere meno inclini al fenomeno degli abusi grazie alle loro strutture partecipative dal basso e all'organizzazione federalista delle singole chiese regionali. Diciamolo pure, per molto tempo i protestanti si sono reputati più bravi dei cattolici. Non hanno il celibato, cioè i pastori e le pastore si sposano e hanno spesso anche una famiglia. E poi, altro fattore che si reputava potesse agire come deterrente, c'è l'ordinazione delle donne al ministero pastorale. Non c'è dubbio che con questa ricerca sono caduti dei tabù. Anzi, essa cambia i paradigmi fin qui esistenti non solo in Germania, ma in tutto il mondo protestante. Anche la Chiesa evangelica riformata in Svizzera si sente interpellata, tanto più che una ricerca indipendente sugli abusi nella Chiesa cattolica svizzera è stata pubblicata a settembre scorso. Sentiamo cosa ha detto a caldo ai colleghi della RTS il vicepresidente del Consiglio della Chiesa evangelica riformata in Svizzera, Pierre-Philippe Blaser.
Effettivamente è ora che anche noi disponiamo di uno studio accurato, affidabile, accademico, effettuato da persone indipendenti e che integri anche le stesse vittime. Abbiamo già messo a punto dei piani di contrasto agli abusi e di protezione delle vittime. Sono 5 anni che, come Chiesa nazionale, incoraggiamo le chiese cantonali a darsi da fare su questo fronte, al fine di disporre di criteri uniformi a tutti i livelli. C'è da dire che le strutture federali e quindi piuttosto decentralizzate delle nostre chiese cantonali non aiutano a metterci d'accordo, ci vuole tempo. E poi c'è da considerare che gli archivi si trovano in ogni singola parrocchia. Sono circa 8.000 che andrebbero consultati. Quindi la questione è complessa. Ma è vero che è ora di dare seguito ad una ricerca dettagliata, ed è questa anche la volontà del Consiglio della Chiesa Evangelica Riformata in Svizzera.
E il Consiglio dell'Eglise Reformée de Suisse le veut absolument.
Sono 19 su 25 le chiese cantonali che dispongono di un piano contro gli abusi e le molestie sessuali. Ma l'istituzione chiesa, come tutte le istituzioni che hanno strutture di potere, si trova confrontata con il rischio che chi esercita il potere ne possa anche abusare. Un rischio che ineluttabilmente sembrerebbe accresciuto quando in ballo ci sono bambine, ragazzi o disabili, tutte persone che per definizione sono senza potere, anzi che in queste strutture hanno rapporti di dipendenza. E allora la domanda si pone: i soli piani di protezione sono sufficienti?
Oui, apparemment ça suffit pas, donc il faut aller encore plus loin.
In effetti non bastano. È necessario essere più rigorosi e uniformi nelle misure da adottare e dobbiamo prestare molta più attenzione. Vanno definite delle procedure molto più precise al fine di prevenire gli abusi. C'è ancora molto lavoro da fare ed è proprio in quest'ottica che uno studio servirebbe, perché questo ci permetterebbe di poter disporre di una tipologia di situazioni favorevoli agli abusi. Se ci impegniamo sul fronte della prevenzione, è proprio per avere una chiesa che sia un luogo sicuro per tutti coloro che la frequentano.
Perché l'église soit un lieu sûr pour les personnes qui la fréquentent, bien sûr.
Ricordiamo in chiusura di questo servizio che anche la Chiesa Evangelica Riformata nel Ticino è attenta alla tematica degli abusi nelle chiese. Il prossimo sinodo, in programma a marzo, avrà all'ordine del giorno anche questa tematica.
La Chiesa ticinese ha già stabilito di adottare un regolamento di condotta per tutti coloro che sono attivi nelle chiese, a qualunque titolo, e ha deciso di incaricare un ente esterno e indipendente con il compito di accogliere le eventuali segnalazioni di violazioni e offrire il primo sostegno alle vittime.
Voltiamo pagina adesso perché con il terzo servizio oggi cambiamo completamente argomento per accostarci all'argomento coppie in cammino. Nella settimana di San Valentino una riflessione sui percorsi di accompagnamento al matrimonio della diocesi di Lugano.
La scoperta è che alcuni pregiudizi sulla fede e sulla Chiesa cattolica possono essere superati anche grazie all'incontro con altre coppie. Il servizio è di Gioele Anni.
Non è una novità. Anzi, ormai si tratta di una statistica che rappresenta una tendenza. I matrimoni oggi sono in calo, sia per quanto riguarda i riti civili che per quelli religiosi. Ma forse proprio in questo tempo ci sono storie da ascoltare con più attenzione.
Dal punto di vista del matrimonio, ad esempio, una cosa molto concreta è che su 14 coppie che io incontro, almeno 10 o 12 sono già sposate o in civile o convivono e hanno già figli.
Don Willy Volontè è il delegato vescovile per la pastorale familiare nella diocesi di Lugano. Lui stesso, insieme a due coppie sposate, è responsabile del corso di preparazione al matrimonio cattolico che si tiene nel vicariato del Luganese.
E allora la domanda è sempre questa: ma perché venite dopo essere stati insieme ormai diversi anni? Che cosa chiedete alla Chiesa? Perché volete sposarvi in Chiesa? E qui emerge tutta una problematica in ordine alla consapevolezza di fede che probabilmente solamente 20 anni fa non c'era.
Prima di celebrare il matrimonio religioso, da tempo la Chiesa Cattolica chiede alle coppie di seguire un percorso di preparazione, i famosi corsi per fidanzati. Ma c'è una novità. I cambiamenti sociali e culturali hanno portato una riflessione profonda. I corsi di preparazione al matrimonio sono sempre più l'occasione per aprire un dialogo con coppie che magari si erano allontanate dalle comunità cattoliche. Il punto di incontro diventa la vita quotidiana, le gioie e le fatiche del vivere insieme.
Forse all'inizio, i primi 10 minuti dell'incontro, c'è un po' di titubanza da parte di chi partecipa e si immagina questi saranno i super bigotti che ci dicono esattamente quello che dobbiamo fare e tutto quello che abbiamo sbagliato fino adesso. Non è quello l'approccio.
Mattia Rusconi e la moglie Lorenza vivono a Sementina. Sono sposati da 12 anni e hanno due figli di 8 e 4 anni. Mattia e Lorenza sono una delle coppie formatrici nei percorsi per fidanzati.
Noi abbiamo davvero desiderio di esserci per queste coppie, secondo il loro bisogno, nel senso magari ci vediamo solo al corso, magari ci vediamo anche fuori, non c'è nessun obbligo, però noi siamo lì per loro. Ed è una cosa vera questa, non è che lo facciamo perché così almeno ne convertiamo altri 10, cioè non ci interessa questo. Io credo che sia proprio mettersi a disposizione per l'altro, l'altro sente che tu sei lì per lui e quindi è da lì che si crea, non so, un legame, penso.
Nella diocesi di Lugano sono circa 50 le persone, tra sacerdoti come Don Volontè e coppie sposate come Mattia e Lorenza Rusconi, che accompagnano i fidanzati verso il matrimonio. Tutti insieme si sono ritrovati lo scorso sabato 27 gennaio a Lucino, insieme al vescovo di Lugano, Monsignor Alain de Rémy, per una inedita giornata di confronto e condivisione. Alcuni spunti di partenza erano offerti dalla lettura di un recente documento del Dicastero Vaticano per i laici, la famiglia e la vita, che ha dato nuove indicazioni sul tema della preparazione al matrimonio. Don Willy Volontè spiega i contenuti del documento vaticano.
È scandito su tre momenti. C'è una preparazione remota, una preparazione immediata al sacramento e una continuità. Che ci sia una preparazione remota vuol dire che bisogna parlare del matrimonio già in età giovanile, non quando si è a ridosso della presa di una decisione. E poi c'è il momento immediato di preparazione, quello che normalmente facciamo, ma poi c'è il problema della continuità, come continuare un cammino che è stato percepito come positivo per sé. E qui è la grande sfida, perché è la sfida: o ci sono delle comunità cristiane che accolgono e portano avanti il lavoro, cioè la vita normale, dove la fede interseca con la quotidianità.
Proprio la quotidianità, insomma, è alla base dei percorsi per fidanzati in vista del matrimonio. 6 o 7 incontri, di solito la sera, poi alla fine del percorso una giornata insieme, magari con un pranzo fuori porta o una piccola gita. Durante gli incontri vengono trattati diversi temi che attirano l'attenzione delle coppie. Lorenza Rusconi.
I temi principali sono il legame tra il matrimonio in chiesa o matrimonio cristiano e la fede, e quindi anche il rapporto con Gesù, con Dio, anche la dimensione più spirituale legata alla preghiera, alla ritualità, tutti questi aspetti. Poi anche un tema è quello della comunità, quindi entrare a far parte di questa comunità che è la chiesa. Io lì noto che ci sono spesso delle resistenze, perché la Chiesa viene vista in diversi modi. Le esperienze con questa realtà particolare che è la Chiesa cristiana sono diverse. Poi c'è l'apertura alla vita, quindi tutto il tema dell'affettività, della sessualità, che è anche un tema abbastanza importante al giorno d'oggi. Sono coppie che si dicono: perché dovrei avere dei figli in questo mondo così difficile, complesso? Sì, è una buona domanda, una domanda grande.
Tra i tanti argomenti ce n'è uno in particolare che suscita discussioni e riflessioni. È l'indissolubilità del matrimonio. Ancora i coniugi Rusconi, Mattia e Lorenza.
Quando si parla di indissolubilità è sempre: io va bene tutto, accetto tutto, però se mi tradisce basta. E qui escono sempre dei bei dialoghi a capire: ma un errore lo si può perdonare, il perdono esiste, come faccio a perdonare? Il tema forse dove ci sono molte discussioni.
Però forse ecco, tutto questo non in una logica di regola, cioè la regola è che è indissolubile, quindi noi ci comportiamo di conseguenza, ma in una logica del dono. Perché se si parte dall'idea che il matrimonio è un dono per entrambi, facciamo di tutto per salvaguardarlo, perché questo è il dono per la nostra vita, il dono più grande che abbiamo ricevuto. E allora, concependolo così, automaticamente tutte le scelte che noi facciamo saranno orientate a cercare di salvaguardare e di far crescere questo dono.
La novità che negli ultimi anni sta cambiando i corsi di preparazione al matrimonio cattolico è rappresentata dalla presenza di molte coppie che già convivono o hanno figli. Le loro storie raccontano di un legame con la fede che scopre nuove sfumature.
Noi ci siamo conosciuti 5 anni fa ormai, in estate, ci siamo conosciuti a Milano Marittima. Io con i miei amici del calcio, lei con le sue amiche del lavoro, però con lei c'è stato già subito qualcosa un po' particolare.
Stefano Pasini e Stefania Ramundo sono una delle coppie che frequenta il corso di preparazione al matrimonio a Lugano. lui luganese Doc, lei all'epoca residente a Milano per motivi di lavoro, nel 2020, in piena pandemia, sono diventati genitori di Riccardo. Con il tempo è arrivata poi la decisione di sposarsi.
Praticamente adesso Riccardo ha 3 anni e mezzo, piccolo tempistello, però va bene così. E poi l'anno scorso, a marzo più o meno, gli ho chiesto di sposarmi e siamo in procinto di, a dicembre siamo già sposati in comune e adesso abbiamo cominciato questo corso prematrimoniale che non è che eravamo scettici, però abbiamo detto ma vediamo cos'è, no? Cosa può essere. Ci ritroviamo con 13 coppie, 30 persone, ci è piaciuto tantissimo subito.
Che cosa cerca allora una coppia che si avvicina al matrimonio religioso arrivando da un'esperienza di vita insieme e con un bimbo piccolo? Stefania Ramundo.
Il percorso di sposarsi in chiesa per me era un percorso naturale. La mia vita è stata sempre circondata da una famiglia credente, quindi una famiglia che ha sempre aperto questo parlare con Gesù Cristo. Poter sentirsi liberi di esprimere sempre qualsiasi debolezza o gioia. Per quanto Stefano non abbia vissuto questa fase di frequentare una comunità, però proveniamo tutte e due da dei valori che credo che in questo percorso serva anche noi per riscoprire un passato che non conosciamo di entrambi.
Conoscersi e riconoscersi, condividere le scelte di vita anche con altre coppie. Il percorso di preparazione al matrimonio oggi è come un laboratorio che permette a ciascuno di farsi delle domande anche sul senso di una vita di fede. Lorenza Rusconi, che con il marito Mattia accompagna le coppie di fidanzati.
Io vedo che quando noi discutiamo dei temi, anche di quelli più difficili, quando emerge questa cosa, ma che cosa faccio io quando mi confronto con un problema a cui non riesco a trovare la risposta, perché la risposta è difficile? Se la risposta è ma io prima prego, poi ne discuto e poi piano piano matura una risposta. E io vedo che questa anche per le coppie vengono affascinati da questo modo, come se non sei mai solo, tu puoi sempre rivolgerti a qualcuno.
La scoperta o riscoperta per chi sta frequentando il corso fidanzati è quella di una comunità con cui ritrovarsi senza filtri. Stefano Pasini.
Una cosa che mi è piaciuta tantissimo è il mettere a nudo tutto. Quello con cui uno parlava, lo vedevi che parlava, cioè col cuore in mano, totalmente trasparente, senza minimo, proprio come se fossero a casa. I momenti più belli ci abbiamo dopo io e Stefania dopo, quando chiacchieravamo di come è andata all'incontro. Ci è piaciuto o non ci è piaciuto? Quello è un bel momento e poi ci diciamo cose che senza il corso secondo me non sarebbero mai venute fuori.
C'è una risposta alla domanda iniziale sul perché oggi una coppia sceglie il matrimonio religioso? Forse no, o meglio, le risposte sono tante, una per ogni coppia. La testimonianza di Stefania Ramundo è che il percorso di preparazione aiuta a concentrarsi su quello che è veramente essenziale.
La preparazione, no? L'andare a farsi i capelli piuttosto che entrare stressati, devo dire la verità. Nei nostri preparativi veramente la stiamo tralasciando. Sono più interessata alle letture che alla fine rappresenteranno il nostro matrimonio. Su questo sono caduta un po' in crisi perché comunque mi piacerebbe trovare delle letture che rappresentassero veramente quello che abbiamo costruito e quello che vogliamo continuare a costruire.
Andiamo verso la chiusura di questa puntata. Chiesa in diretta torna fra una settimana.
Grazie al tecnico Teo Zanetta, con noi oggi in studio da Gael Kurtens e Luisa Nitti. L'augurio di una serena domenica.